I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, saw light in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Route 66, il programma della web radio del Politecnico di Torino Radio Onde Quadre. Oggi puntata numero 17, siamo a Detroit, ci ascoltiamo quindi la sigla.
Ciao ragazzi, eccoci a Route 66. Allora, vi ricordo velocemente i contatti. Potete trovare la diretta e i podcast sul sito del Politecnico ondequadre.polito.it oppure sulla nostra pagina Facebook Route66_onair. Mentre come puntate andiamo in onda il mercoledì dalle 7 alle 8, mentre invece in replica lunedì dall'1 alle 2. Allora, come vi ha prima accennato Giuliano, oggi siamo a Detroit, che non c'entra nulla con la Route 66 perché da lì la strada non passa, quindi diciamo che adesso ci immaginiamo un po' di continuarla noi questa strada, come se avesse un nuovo percorso, una diversa continuazione, diverse destinazioni. Quindi passiamo da Detroit, oggi vi porto tre libri, tutti e tre ambientati in questa città, nello stato del Michigan, mentre abbiamo una lista infinita di musicisti e artisti, quindi io direi di partire subito con il primo gruppo, il primo brano, che è del 1971, loro sono i Funkadelic con Hit It and Quit It. Loro erano i Funkadelic con Hit It and Quit It. Allora, inizierei con il primo romanzo, che si intitola Quel treno per Yuma. E L'autore è Elmore Leonard, considerato un po' il Dickens di Detroit per il suo modo di scrivere, appassionatissimo di romanzi criminali e western, infatti il libro che vi porto oggi è appunto un western, e maestro nell'utilizzo dei dialoghi. Lui nasce a New Orleans nel 1925, e però dopo aver visitato tutta una serie di città alla fine si stabilisce a Detroit, dove formerà la sua famiglia, si sposerà tre volte, comunque la sua vita la passa a Detroit. Infatti i suoi romanzi sono tutti ambientati in questa città, e la cosa interessante di questo autore è che studia molto bene le ambientazioni, le atmosfere che vuole raccontare nei suoi scritti, e infatti Detroit è descritta magistralmente. È molto bello questo libro di cui vi parlo, che però vi dico dopo. Adesso voglio raccontarvi ancora di questo autore, che ha iniziato a scrivere nel 1951 dei racconti western, che all'epoca era molto, molto diffuso come genere letterario. Poi in realtà intorno agli anni 60, 65, 66, 67 questo genere venne un po' messo da parte, allora si incentrò su un altro tipo, quindi romanzi criminali, le crime novel vengono definite, con il romanzo Il Grande Salto, che è riuscito a pubblicare con particolari difficoltà, diciamo. È stato rifiutato da circa 80 case editrici, quindi ha avuto un po' di problemi Leonard. E invece poi con il romanzo di oggi ebbe il grande successo, Quel treno per Yuma, appunto, che poi è stato ispiratore di due trasposizioni cinematografiche, di cui una probabilmente la più famosa, con Christian Bale e Russell Crowe. Adesso, prossimo brano.
Sì, introduciamo subito il secondo brano, torniamo un po' indietro nel tempo, ci ascoltiamo un pezzo del 1955 che si intitola See You Later Alligator dei Billy Haley and His Comets.
See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator.
Questa era See You Later Alligator di Billy Haley and His Comets. Come abbiamo potuto sentire, un sound tipico anni 50, quindi si discosta già dagli altri pezzi che abbiamo appena, anzi, dall'altro pezzo che abbiamo passato prima. Bene, a questo punto volevo parlarvi di una cosa un po' diversa da quello che dico sempre. Di solito parlo sempre, diciamo, degli artisti che portiamo di volta in volta nelle varie città. Invece oggi, oltre a fare il mio solito lavoro, volevo anche citarvi un articolo che è stato molto interessante, secondo me. Infatti, anche noi, come molti altri che cercano di divulgare delle informazioni, ci facciamo capo, diciamo, anche a Wikipedia, no? Mm-hmm. Che noi abbiamo sempre pensato che Wikipedia comunque... Ovviamente l'enciclopedia è libera, siamo tutti contenti, eccetera, eccetera, però a volte può nascondere delle insidie, ma non per causa loro, ovviamente. E praticamente, infatti, cosa è successo? Un giovane blogger, diciamo, un ragazzo catanese, tra l'altro mio concittadino, e un paio d'anni fa, non so quando, nel 2009, ha iniziato quasi per gioco, praticamente a fare una cosa un po' strana. Quando praticamente morivano, diciamo, è brutto da dire, però è così, quando decedevano delle persone, si può dire decedevano? Non lo so, comunque, quando venivano a mancare delle persone, importanti, ovviamente famose, quindi della vita pubblica, praticamente lui metteva delle citazioni su Wikipedia immediatamente, false, delle citazioni completamente inventate da lui, che però potevano essere tangibili, quindi potevano risultare vere, e dato che praticamente Wikipedia non aveva il tempo di vedere che verificare la fonte era inattendibile e quindi cancellarle, molti giornalisti, anche addirittura nei telegiornali nazionali, hanno preso queste citazioni e le hanno riportate. Ora viene un po' da ridere, però l'unica cosa che non fa ridere è che chiaramente stiamo parlando di persone decedute. Tuttavia ce n'è una in particolare che tra l'altro riguarda anche la città di Catania, diciamo in particolare, volevo citare perché è molto bella. Vediamo se riusciamo a trovarla. Allora, qualche anno fa è morto l'ex sindaco di Catania, Umberto Scapagnini. Come sappiamo, lui, non so se tutti lo sapete, praticamente era anche il medico di Berlusconi e quindi comunque era un personaggio pubblico importante, è stato anche in Parlamento, eccetera, eccetera. Praticamente, diciamo, la citazione falsa che ha fatto questo ragazzo, Daniele Virgillito, era questa. Scapagnini, secondo lui, avrebbe detto che fare il medico e il politico è la stessa cosa, diciamo, il medico e il politico fanno la stessa cosa, cercano di venire incontro ai bisogni della gente comune. Quindi questa frase fa particolarmente ridere, secondo me, perché comunque è una frase potenzialmente vera, ma che in realtà non c'entra niente, e quindi questa frase addirittura è finita nei telegiornali nazionali, eccetera, eccetera.
Niente,
quindi pazzesco, sì, questo volevo citare. Va bene, a questo punto possiamo andare avanti con la musica e successivamente faremo gli altri interventi. Adesso infatti parliamo di Stevie Wonder, ci ascoltiamo Stevie Wonder, un pezzo del 1972 che si intitola Superstition.
We'll be right back.
Rieccoci in studio, questo era Superstition di Stevie Wonder. Quindi prima parlavamo di questi articoli su Wikipedia, quindi vi consigliamo caldamente, prima di scrivere un articolo su un giornale, di citare, date un'occhiata comunque prima meglio alle citazioni che fa Wikipedia, fatevi convinti, cercate di fare dei controlli incrociati, non si sa mai nella vita. Bene, invece abbiamo ascoltato questo pezzo di Stevie Wonder che tra l'altro è preso dall'album Talking Book del 1972, come dicevo. E niente, questo pezzo in pratica è stato utilizzato in parecchi film, tra l'altro anche in spot pubblicitari. Così, tra l'altro ricordiamo ad esempio Io ballo i film, Io robot, Io ballo da sola, La casa dei fantasmi, insomma, con Eddie Murphy, un sacco di film, e anche in vari spot, perché comunque ha un sound molto, molto coinvolgente. Come sappiamo, Stevie Wonder, tra l'altro, nacque nel 1950, lui era un bambino prodigio, infatti lui, che come sappiamo è considerato probabilmente, possiamo dire, tra i più creativi e musicisti più amati, diciamo, dell'ultimo secolo, lui è molto creativo, infatti... Tra l'altro suona un sacco di strumenti, sa suonare. Lui infatti ovviamente canta, suona diciamo il pianoforte, l'armonica a bocca, la batteria, il basso, il bongo, poi anche i congas, i chitarra, insomma, veramente, veramente tanta roba.
Ok.
Niente.
Allora, vi stavo parlando di Elmore Leonard, l'autore di Quel treno per Yuma. Allora... Come vi ho già accennato, lui è stato considerato un maestro del dialogo, infatti il romanzo va avanti non tanto grazie alle descrizioni di paesaggi o delle persone o altre cose, ma più che tutto per le conversazioni tra i personaggi, è quello che tiene su tutto il romanzo. Infatti ha un aspetto molto cinematografico, non a caso sono stati fatti tanti film dai suoi romanzi. Infatti vi ho accennato le due trasposizioni, la prima che è del 1957, la seconda forse più famosa del 2007, in cui vediamo Russell Crowe e Christian Bale nei panni dei due protagonisti. Questo film però si discosta un po' dal romanzo e adesso ci ascoltiamo il quarto brano e poi dopo vi spiego un po' di che cosa parla questo libro. Loro sono gli MC5, il pezzo è Kick Out the James.
Be who I am and let me kick out the jam.
Questi erano gli MC5 con Kick Out the Jams, brano del 1969, anche loro hanno suonato, bazzicato nell'ambiente di Detroit. Allora, Quel treno per Yuma, romanzo pubblicato nel marzo del 1953 da Helmut Leonard. E cosa parla? Di cosa parla? Abbiamo uno sceriffo della cittadina di Bisbee, che è un uomo di legge coraggioso, determinato, uno che sa fare il suo mestiere, e che però il suo senso del dovere e la sua etica vengono messi a dura prova quando gli viene dato l'incarico di scortare il giovane fuorilegge, nel romanzo chiamato Jim Kidd, fino alla prigione di Yuma, dove dovrà poi scontare degli anni per aver partecipato a una rapina alla diligenza, e nel corso della quale uno dei suoi complici ha ucciso il conducente. Durante il soggiorno, il romanzo è incentrato sul soggiorno che avviene in questa cittadina di Convention, dove aspettano questo treno per Yuma, che tra l'altro, precisato, dovrebbe arrivare alle 3:10. Solo che durante il tragitto e appunto il soggiorno in questa città, lo sceriffo dovrà proteggere la vita del ragazzo, quindi del fuorilegge, da chi vuole vendicare la morte del conducente, e anche impedire che i complici di questo Jim Kidd, riescano a liberarlo. Quindi racconta un po' la storia di questo sceriffo e del rapporto che si viene a instaurare col fuorilegge. Il film, Quel treno per Yuma, è un po' diverso, perché poi si inserisce un altro personaggio che è interpretato da Christian Bale e racconta proprio tanto tutto il tragitto dalla cittadina di Bisbee fino a Convention, quindi è un po' diverso. Però vi consiglio entrambi, sia libro che film. Adesso passerei al prossimo brano, che sono un gruppo particolarmente famoso.
Sì, sono i White Stripes con Black Mat.
Yeah.
Questi erano i White Stripes con Black Matt, e questo è probabilmente il loro album più famoso, che si chiama Elephant. È un album che uscì nel 2003, e nel quale album troviamo penso uno dei loro pezzi più famosi, che si chiama Seven Nation Army. Però noi al solito non vi portiamo il pezzo più famoso, vi portiamo un pezzo secondario, magari più così, più nascosto, che invece sicuramente ha tante altre cose da dire. Tra l'altro i White Stripes sono, o comunque sono stati, una coppia. Loro erano marito e moglie, infatti sono Jack White e Meg White. E praticamente hanno suonato loro tanti anni facendo, diciamo, suonando solamente in due. Infatti praticamente la loro struttura di base musicale fa, diciamo, gli strumenti principali sono chitarra e batteria. Però in pratica nelle loro canzoni troviamo noi tanti strumenti, che la maggior parte dei quali registrano loro stessi. Infatti Jack White, appunto l'uomo, se possiamo dire così, oltre alla chitarra sono anche il basso, il pianoforte, il tamburo. E invece, diciamo, Meg, che sarebbe la moglie o l'ex moglie, sono anche, oltre alla batteria, anche percussioni, campane, triangolo, insomma, e tanti altri strumenti che gli consentono di creare un bel ensemble, si dice così, giusto? Bene, a questo punto io direi di passare al gruppo successivo, che è un gruppo che ha caratterizzato molto la storia di Detroit. Infatti stiamo parlando degli Stooges. Gli Stooges, anche conosciuti come Iggy Pop and the Stooges, perché tra i fondatori di questo gruppo abbiamo anche Iggy Pop. Praticamente loro hanno avuto una storia molto particolare, si sono sciolti successivamente. Infatti loro si sono sciolti, allora loro sono formati nel 67, poi si sciolsero nel 1974. Infatti Iggy Pop, praticamente, che precedentemente, quando faceva parte degli Stooges, si faceva chiamare Iggy Stooge. Dopodiché invece lui ha deciso di avviare, diciamo, una carriera solista, e quindi, diciamo, il suo nome d'arte diventò Iggy Pop. E niente, loro poi c'è stato un piccolo riassembramento nel 2003, e quindi loro, diciamo, ufficialmente sono ancora in attività. Tra l'altro Iggy Pop ha passato vari periodi molto, molto brutti anche. Infatti lui faceva uso di droga, eccetera eccetera, e da questo punto di vista trovò molto, molto forte l'amicizia di David Bowie. Infatti negli anni 70, nel 71 così, loro, diciamo, iniziò tra di loro una vera amicizia. Infatti praticamente quando Iggy Pop ebbe dei problemi molto forti, diciamo, derivanti dall'uso della droga, decise di autoricoverarsi. Quindi lui si rese conto che praticamente non era cosa di stare tranquillamente, e quindi si fece ricoverare. Una delle poche persone che gli venne a fare visita in ospedale, gli stette vicino, fu appunto David Bowie. Infatti poi tra loro nacque anche una collaborazione, hanno fatto alcuni pezzi insieme, si trasferirono per un periodo a Berlino, insomma hanno avuto una storia molto intensa. Però purtroppo il tempo a mia disposizione è completamente finito, quindi devo annunciare il pezzo degli Stooges, che è un pezzo del 1973 che si chiama Search and Destroy. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am a world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight. Look out, honey, 'cause I'm using technology.
dancing in the dead of night. Love in the middle of a firefight. But I gotta strike a plan. Somebody gotta save my soul. Baby, gotta take my mind. And I have the word for guiding boy. The one who's searching, searching.
Rieccoci studio, questi erano gli Stooges con Search and Destroy. Volevo dirvi qualche altra curiosità su Iggy Pop, visto che prima il tempo a mia disposizione era veramente finito. E come dicevo, Iggy Pop fu uno dei membri principali del gruppo e diciamo il suo stile si ispirò parecchio, e, diciamo quindi prese forma e diventò più concreto a partire dal 1967, quando lui assistette a un concerto dei Doors e fu particolarmente impressionato dall'esibizione del cantante Jim Morrison, in quanto lui aveva diciamo un modo, aveva diciamo, non so come dire, faceva delle cose molto particolari, molto estreme sul palco. Infatti Iggy Pop si ispirò a questo modo di fare e praticamente tra le altre cose lui diciamo durante i concerti provocava il pubblico, addirittura, vomitava sul palco e poi praticamente si rotolava sui vetri rotti, si automutilava, insomma faceva tutte queste cose di questo genere. E poi lui fu uno tra i primi a praticare la, se possiamo dire così, tecnica dello stage diving, se possiamo dire, non è una tecnica, diciamo, sto scherzando. Praticamente significa, tu sei sul palco che stai suonando e ti tuffi sul pubblico e speri che questi ti prendano. Solo che praticamente quando lui fece la sua carriera, nel periodo in cui lui diciamo suonò da solo, fece la sua carriera solista, una volta praticamente le persone non avevano capito che lui si doveva buttare su di loro e quindi lui si tuffò e nessuno lo prese, e lui prende si distrusse, non so precisamente cosa. Da lì in poi dichiarò che non avrebbe più fatto questo tipo di tecnica. In realtà dopo un po' di anni si riprese e praticamente continuò a tuffarsi sul pubblico.
Allora, vabbè, io lancerei subito il prossimo pezzo, così poi dopo vi racconto del secondo
romanzo. Un intervento
romanzo
più ponderato, sì. Dai.
Allora, lui è Eminem e il pezzo è Guilty Conscience.
Eddie, 23 years old, fed up with life and the way things are going, he decides to rob a liquor store. But on his way in, he has a sudden change of heart, and suddenly his conscience comes into play.
All right, stop. Now before you walk in the door of this liquor store and try to get money out the drawer, you better think of the consequence.
Who are you?
I'm your motherfucking conscience.
That's nonsense. Go in, gap for the money, you'd run to one of your aunt's cribs and borrow a damn dress, the one of a brown wig. Tell her you need a place to stay. You'll be safe for days if you shave your legs with Renee's razor blades.
Yeah, but if it all goes through like it's supposed to, the whole neighborhood knows you and they'll expose you. Think about it before you walk in the door first. Look at the store clerk, she's older than George Burns.
Fuck that, do that shit, shoot that bitch. Can you afford to blow this shit? I do that rich? Why you give a fuck if she dies? Are you that bitch? Do you really think she gets the fuck if you have kids?
Man, don't do it, it's not worth it to risk it.
Right.
Not over this shit.
Stop.
Drop the biscuit. Don't even listen to Slim, yo, it's bad for you.
You know what, Dre? I don't like your attitude.
Meet Stan, age 21. After meeting a young girl at a frat party, things start to get hot and heavy in an upstairs rec room. Once again, his conscience comes into play.
Now listen to me, while you're kissing her cheek and smearing her lipstick, slip this in a drink. Now all you gotta do is nibble on this little bitch's earlobe.
Yo, this girl's only 15 years old. You shouldn't take advantage of her, that's not fair.
Yo, look at her bush, does it got hair? Uh-huh. Fuck this bitch right here on the spot there. Till she passes out, she forgot how she got there.
Man, ain't you ever seen that one movie, Kids?
No, but I seen the porno with some Nubian.
Shit, you wanna get hard off the jail?
Man, fuck that, hit
hate that shit, raw dog.
Grady, a 29-year-old construction worker. After coming home from a hard day's work, he walks in the door of his trailer park home to find his wife in bed with another man.
All right, calm down, relax, and start breathing.
Fuck that shit, you just bought this bitch cheating. While you at work, she's with some dude trying to get off. Fuck slit in the throat, cut this bitch's head off.
Wait, what if there's an explanation for this shit?
What?
Shady. Maybe he's right, Grady. But think about the baby before you get all crazy.
Okay, thought about it. Still wanna stab her? Grab her by the throat, get your daughter and kidnap her? That's what I did. Be smart, don't be a retard. You gonna take advice from somebody who slapped D-Barnes?
What you say?
What's wrong? Didn't think I'd remember?
I'ma kill you, motherfucker.
Ah, temper, temper. Mr. Dre, Mr. NWA, Mr. AK, coming straight out of Compton, y'all better make way. How in the fuck you gonna tell this man not to be violent?
'Cause he don't need to go the same route that I went. Been there, done that. Oh, fuck it, what am I saying? Shoot them both, Brady. Where's your gun at?
Questo era Eminem con Dr. Dre, che tra l'altro è stato lui a produrre il suo primo album, da cui abbiamo tratto questo pezzo del 99, Guilty Conscience. Allora, secondo romanzo parliamo di Hemingway, nato a fine del 1800. È stato uno scrittore e giornalista statunitense conosciuto da chiunque. Infatti i suoi romanzi sono considerati, la maggior parte dei suoi romanzi sono considerati delle pietre miliari della letteratura americana. Possiamo citare Festa mobile, Il vecchio e il mare, Addio alle armi. E infatti per Il vecchio e il mare vinse il premio Pulitzer nel 1953 e vinse poi il premio Nobel per la letteratura nel 1954. Quindi è un autore che chi non ha letto dovrebbe leggere. E soprannominato Papa, fece parte della comunità di espatriati americani a Parigi durante gli anni 20, questa cosa avevo già accennata in qualche puntata fa. Ha fatto parte appunto di questa generazione perduta, chiamata così da lui stesso nel libro di memoria di Festa mobile. E il libro di cui intendo parlarvi oggi è stato ambientato a Detroit, perché parla di un ragazzo, Nick Adams. Infatti il romanzo si intitola I racconti di Nick Adams. Cosa importante però, Hemingway non ha mai scritto un romanzo intitolato così. Questo è il frutto di un'operazione postuma condotta da un grande conoscitore e studioso di Hemingway, che sarebbe Philip Young, nel 1973. Hemingway quindi per tutta la sua vita ha scritto di questo personaggio, che possiamo considerarlo un po' il suo alter ego. E infatti alcuni passi sono anche difficili da leggere, perché non sono stati scritti forse per essere letti. E questo studioso ha deciso di mettere insieme tutti questi racconti un po' per far crescere questo Nick Adams, seguendo i vari percorsi fatti da Hemingway. E in realtà è un libro che ti fa conoscere l'autore, perché per moltissimi aspetti lui si rivede in questo, possiamo considerarlo un po' un suo diario, si rivede in questo personaggio, però per altri aspetti magari Hemingway non intendeva certe cose. Allora, adesso passerei a un brano famosissimo del 1971, Marvin Gaye con What's Going On.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way.
suicides. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Judge us simply cause our hair is long. Oh, you know that we can't find. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it black and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh.
Right on. Right on.
Eccoci studio, questa era What's Going On di Marvin Gaye, questo è un pezzo del 1971, sì. Scusami Carla, non volevo sbagliare, tratto dall'omonimo album What's Going On. Marvin Gaye, come sappiamo, è forse considerato il padre o comunque uno degli artisti di maggiore spicco della musica soul. Praticamente lui, diciamo, ottenne la sua fama, il suo successo, anche grazie a una casa discografica che ha influenzato molto la città di Detroit e molti degli artisti che tra l'altro stiamo portando oggi, che è la Motown. Ancora oggi, dicevamo, è un, diciamo, quest'artista riscuote molto successo, ancora oggi vengono venduti i suoi dischi o i suoi CD, comunque equivalente moderno, anche perché, diciamo, lui ha un modo molto fresco, molto puro, molto istintivo, diciamo molto anche sano, di fare musica e di trattare anche temi molto importanti, tra cui, come vedremo, l'ambiente, l'economia, l'amore, i conflitti, anche la guerra. Infatti, attraverso anche quest'album, che come si dicevo si chiama What's Going On, lui riuscì a rompere un pochino di schemi. Infatti, precedentemente lui era più, diciamo, un cantante, diciamo, che ancora non aveva uno stile ben preciso. Invece anche grazie a quest'album, praticamente nel 1971, impose con forza un pochino il suo stile. E niente.
Un bel pezzo, ci sta bene.
Sì, questo è un bel pezzo, infatti è questo volevo dire. E, tra l'altro, praticamente lui in questo album parla molto anche della guerra del Vietnam e del fatto che, come anche un pochino abbiamo visto poi in tanti film negli anni successivi, quando diciamo le persone, quindi i soldati, tornano praticamente dalla guerra completamente sconvolti, non trovano altro che odio, ingiustizia, diciamo, sono completamente sconvolti da quello che hanno vissuto. E quindi lui col suo stile, diciamo, riesce a trasmetterci anche queste cose. Tutto qui.
Bene. Allora, dopo questo,
come vogliamo procedere,
tuo racconto,
Carlo, in questi 30 secondi che ci sono rimasti?
Ma niente, magari ecco, concluderei questi racconti di Nick Adams. Tra i vari pezzi ci sono alcune pagine che parlano della spiegazione di me stesso, che è un racconto molto interessante che fa Hemingway, uno scavo psicologico abbastanza profondo, una come se stesse ricercando un po' se stesso, il suo vero io. E quindi è molto carino, perché poi alla fine ti sembra così entrare in relazione con la vera persona di Hemingway. Infatti anche Fernanda Pivano ha detto che probabilmente se vogliamo in qualche modo conoscere di più lo scrittore, forse conviene leggere di più i suoi racconti che non i suoi romanzi. Adesso siamo quasi arrivati alla fine. Lui è Danny Brown, il pezzo è del 2013, quindi recentissimo, Dope Find Rental.
Tripping, no, I ain't kidding. Have a lick in my head like a cat. Now shut up, bitch, and get the Amber Rose. Come let a young real nigga cut. But nah, bitch, this dick ain't free. So she caught my dick and didn't cuff. Now come here, chicken, let me feed you nuts. Come on the ass, I have a lion in. High mouth, could be wide as a leg. My dick as long as the Brooklyn Bridge. Hit it raw, cause I'm with the shit. Gave her the pipe, said she need a fix. Gave you life, you can't believe the sight. Take the wood like a termite. Made it crash up in the turnpike. It's a rental, I get enough. Wonder if you got to get from your mother. I used to play hoops with your brother. You play a little house with your sister. She always call me daddy, y'all miss her. Why the two shucks could do more than fist her? Too busy getting head, I ain't never kissed her. Beat the cheeks, never missed a beat. Have a screaming vocal, so I skate the skates. Or can make an orgasm last a week. I'ma get a D, she the masterpiece. But hell no, I don't let that bitch. Hell yeah, I'm gonna drill that bitch. But I hope my daughter don't be like this. But I know her mama know that shit exists. Like open wide.
Eccoci, lui era Danny Brown e il pezzo Dope Find Rental. Prima l'ho detto, ho sbagliato, adesso mi sono corretta. Allora, ultimo romanzo di oggi, e vi faccio solo un flash velocissimo, Middlesex di Jeffrey Kent Eugenides, credo si pronunci. L'autore originario di Detroit, nato nel 1960, ha vinto, grazie a questo romanzo pubblicato nel 2002, nel 2003 il premio Pulitzer per la narrativa. È diventato famoso grazie all'adattamento cinematografico di uno dei suoi primi romanzi, Le Vergini Suicide, del 1903, realizzato quindi il film da Sofia Coppola nel 99. Grazie a questo film, appunto, lui ha iniziato a essere considerato sulla scena internazionale. Questo è un romanzo un po' particolare, un po' forte, anche un po' perverso per certi contenuti, anzi per i contenuti tutti. Vi dico solo una frase, c'è questo protagonista che dice: sono nato due volte, bambina la prima un giorno di gennaio del 1960 in una Detroit straordinariamente priva di smog. E maschio adolescente la seconda, nell'agosto del 1974, al pronto soccorso di Petoskey nel Michigan. Quindi è una storia un po' particolare di questa persona, nata donna, nata bambina, che poi nel corso della sua vita, un po' per problemi genetici, perché i suoi antenati si erano sposati tra fratelli originari di un villaggio greco situato in Turchia, e quindi poi per tutta una serie di problemi si è trasformato, è cambiato, è diventato uomo, e racconta anche un po' oltre il suo vivere, le sue sensazioni, i suoi problemi e i suoi pensieri, racconta anche tutte le persone che girano intorno, il padre, che cosa succede, cosa non succede. È un romanzo un po' particolare, comunque molto bello. Adesso lascio la parola a Giuliano. Vai.
Sì, vado. Niente, a questo punto direi di introdurre il brano successivo, che è il penultimo brano di oggi, che è un brano di John Lee Hooker, penso sia uno dei più famosi, che è Boom Boom del 1962. Niente, direi che ce l'ascoltiamo, dai, basta, con tranquillità.
Boom 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 boom. Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Right on my feet. How, 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 how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, 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 how.
Bene, eccoci in studio, questo era John Lee Hooker con Boom Boom, un pezzo famosissimo, bellissimo, e di cui potremmo dire tante cose. Tra l'altro questo brano a me piace veramente tanto, e io l'ho conosciuto grazie a uno dei miei film preferiti, che è i Blues Brothers, un film che uscì nel 1980, che spero tutti voi conosciate. Se non lo conoscete, veramente andatevelo a vedere subito, se no stacchiamo qua tutto. Praticamente lui si vede che appare e suona proprio questa canzone, come dicevo, e durante una scena in cui loro, i Blues Brothers, stanno con la macchina praticamente alla fiera, alla fiera, diciamo, cioè in pratica, come si dice fiera in italiano, corrente, al mercato, diciamo, rionale, che tra l'altro devono andare a prendere Aretha Franklin, che era in un'altra bottega, e praticamente si vede lui che suona appunto questo pezzo, e come sempre lui suona praticamente quasi completamente da solo, c'è solamente, mi pare, una chitarra elettrica, invece lui ha sempre suonato quasi esclusivamente da solo, con voce, armonica e chitarra acustica. E praticamente mentre si vedono queste scene in cui loro entrano con la macchina, si vedono le cassette, le persone che vendono le cose, alla fine loro finiscono il pezzo e lui litiga col tizio, col suo chitarrista, perché praticamente entrambi sostengono di aver scritto, cioè Johnny Hooker dice alla fine: questo è un pezzo che ho scritto nel 1962. E invece il chitarrista sostiene: no, questo l'ho scritto io. E alla fine litigano per 3 ore di fila. È bellissima questa scena, vedetevela subito. Tra l'altro, al contrario di come viene fatto di solito, per questo lavoro, diciamo, cinematografico, diciamo, per il cinema si registra, penso, quasi esclusivamente in playback, invece loro registrano dal vivo. Quindi il pezzo che noi sentiamo nell'original soundtrack dei Blues Brothers è registrato dal vivo, proprio lì al mercato.
Sono veramente loro.
Sono veramente loro, è pazzesco, sì. Niente, purtroppo non c'è il tempo di parlare di quest'artista che a me piace molto, però pazienza.
Beh, però l'avevamo già passato, mi pare, in qualche puntata precedente. No, forse l'abbiamo solo pensato, non l'abbiamo
fatto.
Forse
come musica di sottofondo, vabbè. Neanche, vero?
Adesso siamo arrivati alla fine. L'ultimo pezzo vi racconterà un po' la storia della techno di Detroit, yeah. Che dovevamo metterlo per forza, perché
sì, dai, cambiamo sempre
è stato un fenomeno abbastanza importante. Ricorderei velocemente i contatti.
Why
quindi
not?
Noi andiamo in onda il mercoledì dalle 7 alle 8, in replica invece il lunedì dall'1 alle 2, e potete trovarci sulla nostra pagina Facebook Route66_Oneir oppure sul sito del Politecnico ondequadre.polito.it. Oggi
right.
Eravamo a Detroit, la volta dopo chissà dove andremo. Comunque,
noi
ce
abbiamo perso la bussola, siamo usciti fuori strada,
ce lo inventiamo un po'.
Di volta in volta decidiamo, dai.
Vado io.
Vai tu, dai, facciamo un saluto dalla crew e poi...
Questo pezzo si intitola Good Life ed è un progetto chiamato Inner City con Kevin Saunderson featuring Paris. Ce l'ho fatta. Ciao.
A place I know you wanna go. It's a good life. Hey, yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say no. No, no.
So